Continuiamo la lettura del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, dai versetti 31 a 42. I giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio. Per quale di esse mi volete lapidare?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio.» Rispose loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre.» Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha fatto nessun segno.» Ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. I giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù aveva affermato: «Io e il Padre siamo uno», e aveva lasciato intuire, anzi l'aveva detto chiaramente, che bastava che essi guardassero le sue opere, poi lo potevano capire. Quindi avevano anche gli elementi per discernere. Essi portarono le pietre addirittura, hanno tentato in qualche modo così di far vedere un viso truce, ma addirittura portarono le pietre. E qui dice di nuovo, perché già alla fine del capitolo 8 l'Evangelista aveva ricordato che avevano già tentato questa soluzione di lapidarlo. Gesù rispose loro, quindi Gesù non scappa subito, ma prima parla ancora, vuole aiutare a capire. «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio.» Vedete che bello, Gesù non si vanta delle sue opere buone, anche se sono prodigiose, come la guarigione del cieco, la guarigione del paralitico, la moltiplicazione dei pani e altre. Non si vanta, opere buone da parte del Padre mio. Le opere sono di Gesù, le ha fatte vedere lui, le ha compiute lui, ma da parte del Padre. Qui vediamo il vero rapporto che c'è di amore, di unione, di sottomissione e di fiducia che Gesù ha con il Padre e anche del Padre con Gesù. «Vi ho fatto vedere molte opere buone.» Gesù quindi non vanta, non mette davanti privilegi e nemmeno ragionamenti contro i ragionamenti dei giudei, ma le opere. «Per quale di esse mi volete lapidare? Se io ho fatto qualcosa di male, ditemi qual è, che per quale di esse mi volete lapidare?» Lui ha compiuto tutto quello che ha fatto in obbedienza al Padre. Erano opere le sue che erano già previste nelle Sacre Scritture. Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio. Non ti lapidiamo per un'opera buona. Essi ignorano le opere. Non vogliono mettere le opere di Gesù, che sanno benissimo che sono buone. Non le vogliono mettere in relazione con le sue parole, per capire le sue parole alla luce delle opere. Altrimenti sarebbe evidente che lui è il mandato dal Padre, che lui compie quello che il Padre gli dice. Ma vogliono esaminare soltanto le parole senza tener conto delle opere, e quindi le parole che Gesù ha detto potrebbero essere giudicate bestemmia. Se Gesù non fosse veramente il Figlio di Dio, sarebbero davvero bestemmia le sue parole. Ma lui ha dato modo di vedere chi è con le sue opere, e quindi si potrebbe credere alle sue parole, che sono vere. Quindi ti lapidiamo per la bestemmia. E la bestemmia era un reato degno della lapidazione, secondo quanto dice la Scrittura nel Levitico, nel libro del Levitico al capitolo 24, secondo l'ordine dato da Mosè: chi bestemmia deve essere lapidato da tutto il popolo. E la bestemmia che essi attribuiscono a Gesù è questa: tu che sei uomo ti fai Dio. Quindi hanno capito la parola di Gesù. Gesù non ha mai detto io sono Dio, ma ha detto io e il Padre siamo uno. Ed essi hanno capito benissimo. Gesù ha detto di essere mandato dal Padre, quindi essi hanno capito benissimo. Gesù si fa Dio, cioè attribuisce a sé l'agire di Dio, la parola di Dio. Dio stesso egli si proclama con le opere, lo lascia vedere, ecco, non con le parole, ma lascia vedere che è Dio. Tu che sei uomo ti fai Dio. E perché se la ritengono bestemmia? Per il solito motivo che abbiamo visto già l'anno scorso, anche prima: i giudei non riescono a comprendere che Dio è amore, ma riescono a capire un Dio solo come la mente dell'uomo lo può prospettare, un Dio che è padrone. E quindi uno che dicesse di essere uno col padrone vuol dire che si fa padrone, quindi è uno da temere, uno da eliminare, perché è uno che si mette alla pari con Dio, fa la figura di essere un Lucifero, che si vuol mettere al posto di Dio. Ma invece Gesù vuol farci conoscere Dio come veramente è. Dio è amore, è papà, quindi l'uomo può assomigliare a Dio nell'amore, può fare quello che Dio fa, che sono opere d'amore. Se l'uomo fa quello che Dio fa, non usurpa il suo posto, ma si mostra figlio, che impara dal Padre. Sto sapendo dire abbastanza. Quindi Gesù, con le sue opere, ha voluto far vedere la sua unità col Padre, ma col Padre che è Dio, ma che è Dio Papà, che è Dio Amore. E quindi l'uomo può, anzi, dovrebbe fare tutto quello che vede fare dal Padre, essere in obbedienza al Padre, realizzare i suoi disegni. Gesù ha fatto vedere che lui li realizza, e realizza proprio quelli previsti dalle Scritture, che le Scritture prevedono per l'inviato di Dio per il Messia. A questa accusa Gesù risponde: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Dove sta scritto questo? È nel Salmo 82. Ve lo leggo tutto perché mi pare che può essere illuminante per la situazione. Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dei. Fino a quando giudicherete iniquamente, sosterrete la parte degli empi, difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia. Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi. Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra. Io ho detto, voi siete dei. Siete tutti figli dell'Altissimo. Eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Questo è il Salmo 82. Gesù cita soltanto una riga di questo Salmo, questa, io ho detto, voi siete dei. Però è tutto il Salmo che in questo momento si realizza. Gesù si trova in mezzo a quelli che lo accusano iniquamente, fino a quando giudicherete iniquamente. E poi suggerisce il Salmo quali sono le opere di Dio. Difendete il debole, l'orfano, il misero, il povero, fate giustizia, salvate il debole, l'indigente, che sono proprio le opere che Gesù aveva realizzato. Quindi Gesù, citando questo Salmo, cita un po' tutto il Salmo, anche se nomina soltanto una riga, e quindi lascia capire che proprio sono quello che lui ha fatto, sono le opere di Dio, e che Dio non ha gelosia dell'uomo. Se l'uomo compie le sue opere, Dio è più che mai contento, perché vede d'avere negli uomini dei figli che fanno quello che lui desidera, quello che lui realizza. Non sta scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se esso ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite che bestemmi. Se essa, la legge, la parola di Dio, ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio. La parola di Dio è rivolta al popolo di Israele, a tutti gli uomini del popolo. Quindi questi sono chiamati dei, cioè partecipi della vita di Dio. Sono chiamati dei quelli a cui è rivolta la parola di Dio. Dio a chi parla? Noi a chi parliamo? Parliamo a uomini, a gente che condivide il nostro, la nostra natura umana, il nostro modo di vivere, perché ci sappiamo che possiamo essere capiti se parliamo con qualcuno. Noi non parliamo agli animali. Sì, metti, c'è anche gente che parla agli animali, però sa che è tutta un'altra cosa che parlare a un uomo. L'animale non ha la stessa comprensione dell'uomo e la stessa esperienza dell'uomo, e non può rispondere adeguatamente al ragionamento dell'uomo. Così Dio, a chi parla Dio? A persone, a gente che può condividere la sua vita. Quindi se Dio ci rivolge la sua parola, vuol dire che ci ritiene capaci di vivere la sua stessa vita. E ripeto, questo non ci deve far meraviglia, perché se la vita di Dio è amore, è donare se stesso, allora vediamo che è vero. Noi possiamo condividere la vita di Dio, perché possiamo amare, possiamo donarci, impariamo da Lui in questo. Quindi Dio, quando ci rivolge la sua parola, ci fa capire che siamo sullo stesso piano suo. Dobbiamo abbandonare l'idea che abbiamo noi di Dio onnipotente, con quel tipo di potenza che è attribuibile ai violenti, con quel tipo di divinità così staccata, così che può far tutto quel che vuole. Quella è un'immagine di Dio creata dalla fantasia dell'uomo. Dio è Padre, è amore. E allora noi veramente possiamo essere al suo piano, possiamo capire le sue parole, possiamo rispondergli con libertà. Possiamo ragionarci su a quello che ci dice, per rispondere in maniera sempre più profonda e più adeguata. Dio ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio. C'è una frase ancora in un salmo, adesso non ricordo quale, che dice: se tu non mi parli, l'uomo dice a Dio, se tu non mi parli, io sono come colui che scende nella fossa, cioè sono morto. Io vivo della tua parola, vivo del rapporto che ho con te, che tu stabilisci con me. Quindi la vita dell'uomo è destinata ad essere in comunione profonda con Dio, ad essere sullo stesso piano, ad essere amore come Lui. Se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e qui chiama dei, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. E la parola, mette tra parentesi Giovanni, la scrittura non può essere annullata. Ricordate altre parole simili in altri Vangeli: non passerà neppure un segno, un iot, che è il segno più piccolo dell'alfabeto o della scrittura ebraica. Oppure l'altra parola: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi la scrittura non può essere annullata. Quindi questa parola va presa sul serio. Voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Se la parola di Dio chiama così gli uomini, quelli a cui Dio parla, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio. Gesù non aveva detto di per sé, sono figlio di Dio, aveva detto, mio Padre, e non nostro Padre, perché il modo con cui Dio è Padre per Gesù è un modo tutto speciale, più forte, più, come si può dire, esclusivo. Anche noi lo possiamo chiamare mio Padre, ce l'ha detto Gesù, nostro Padre, però Lui distingue sempre, Lui mio Padre. E quindi la figliolanza di Gesù è una figliolanza piena, completa, mentre la nostra ci accorgiamo che non è piena, perché è rovinata tante volte dal nostro egoismo. E il nostro egoismo non ha la sua origine in Dio. Quindi tutta la nostra vita non viene da Dio. Qualcosa di noi, almeno quel che è l'egoismo, il peccato in noi, non viene da Lui. Quindi noi non possiamo chiamare Dio Padre allo stesso modo che lo può chiamare Gesù. Per Gesù la parola Padre rivolta a Dio è piena, completa. Lui è figlio perché in Lui non c'è nulla che sia al di fuori di Dio, mentre in noi c'è qualcosa che viene anche dal di fuori di Dio. A colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo. Ecco, Gesù quindi manifesta ancora chi è. Lui è colui che è consacrato e colui che è mandato nel mondo. Ed è importante, di nuovo, come abbiamo visto anche ieri, vedere in che contesto Gesù dice queste parole. Nel contesto della festa per la consacrazione del Tempio e dell'altare. siamo in quella festa, mentre Gesù sta parlando. Durante quella festa Gesù dice a colui che il Padre ha consacrato. Quindi Gesù qui rinnova un po' l'allusione al fatto che non è più il Tempio consacrato per incontrare Dio, ma è Lui consacrato per incontrare Dio. Dio manda nel mondo non una cosa, perché non lo possiamo incontrare, ma manda nel mondo una persona, perché noi lo possiamo incontrare, perché possiamo incontrare il Padre. A colui che il Padre ha consacrato, e questa parola consacrato contiene anche il concetto di Messia, quindi che è il consacrato, l'unto di Dio. A colui che il Padre ha consacrato e inviato nel mondo, e anche qui poco prima Gesù aveva compiuto il segno della guarigione del cieco nato e l'aveva mandato a lavarsi gli occhi alla piscina dei Siloe, cioè dell'inviato. Quindi sono tutte piccole allusioni che Gesù fa, o grandi allusioni, noi le capiamo poco perché non ci siamo dentro nella lingua e nell'ambiente e nella cultura di allora, quindi tutte le sfumature di queste parole che Gesù adopera noi non le comprendiamo fino in fondo, ma loro le capivano. A colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. Se sono consacrato e inviato nel mondo posso dirlo in una maniera molto più vera che non voi sono figlio di Dio, lo potreste dire anche voi, dice, perché sta scritto nella scrittura, la scrittura non può essere annullata. Siete tutti figli dell'Altissimo. E Gesù riprende il primo argomento ancora della sua difesa, possiamo dire così, in questo tribunale improvvisato, mentre i suoi accusatori sono già lì con le pietre in mano. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Quindi Gesù dice: benissimo, va bene, voi potete dire che io bestemmio, potete dirlo, se non compio le opere del Padre. Quindi Gesù di nuovo vuol far vedere l'unità della sua persona. Lui non è uno quando compie le opere e un altro quando parla. È sempre Lui che fa le opere e che dà la luce per capirle. Le opere che Lui fa sono le opere di Dio. Quindi vuol dire che Lui è mandato da Dio. Le sue parole vanno ascoltate alla luce di quello che Lui ha fatto, e le sue opere vanno viste, esaminate alla luce di quello che Lui dice. È un tutt'uno. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. La fede va basata sulle opere, sui fatti, sulla vita. Le opere del Padre mio. Dio non è una persona assente, è uno che opera. L'amore di Dio è continuamente in azione nel mondo. Quindi Dio sta agendo e agisce qui adesso attraverso Gesù. Le opere del Padre mio. Se non le compio, non credetemi, cioè se le mie opere non sono di Dio, allora potete fare a meno di credermi e potete ritenere le mie parole bestemmie. Ma se le compio, anche se non volete credere a me, cioè alle parole, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Qui Gesù risponde alla domanda che si avevano fatto, abbiamo visto nel brano precedente, avevano chiesto: se sei il Messia, dillo a noi apertamente. Ecco che Gesù lo dice apertamente, ma lo dice dando gli elementi perché essi lo possano anche verificare. Quindi non lo dice solo alla loro intelligenza, ma lo dice anche ai loro occhi e al loro criterio di giudizio, la loro capacità di giudizio. Essi stessi possono giudicare. Se le compio, le opere del Padre mio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere. Perché sappiate e conosciate. E qui questo sappiate e conosciate anche è difficile da dire in italiano, ma sarebbe più conosciate e riconosciate, cioè sapere, vedere con l'intelligenza, ma poi riconoscere anche col cuore. Non è soltanto un dire sì, è vero, tu sei l'inviato di Dio, stop, torniamo a casa nostra. Ma quel sappiate e riconosciate c'è dentro, sì, il riconoscere chi è, ma anche accettarlo col cuore poi. Quindi mettersi ad ascoltarlo, a seguirlo come colui che dà la parola di Dio e che guida, che può guidare la vita. Quindi quel sappiate e riconosciate non è soltanto la conoscenza della mente, ma anche il riconoscere col cuore e quindi impegnarsi con la vita. Che il Padre è in me. Se io faccio le opere del Padre, vuol dire che il Padre è in me che sta agendo, e io nel Padre. Quindi non è mia grandezza l'essere figlio di Dio, l'essere grandezza di Dio. E Gesù vuol proprio tenerci a far vedere che Lui non prende il posto del Padre, ma è figlio. E così vuol far vedere a tutti gli uomini qual è la loro posizione, quale dovrebbe essere la loro posizione di fronte a Dio, una posizione di figli, non di schiavi che hanno paura, non di persone che vogliono usurpare il posto di Dio, ma il posto di figli che amano, che obbediscono con amore. Credete almeno alle opere. Gesù aveva terminato il discorso precedente dicendo: io e il Padre siamo uno, un'unità. Qui spiega com'è questa unità: il Padre è in me e io nel Padre. E questa unità è possibile soltanto se Dio è amore, altrimenti è una cosa inconcepibile, impensabile. Ma se Dio è amore, è possibile un'unità così profonda tra padre e figlio, tra l'uomo e Dio. E allora l'uomo è Dio anche lui, l'uomo Gesù. Questa parola Gesù la dirà in una maniera più serena e più tranquilla durante la preghiera nell'ultima cena, al capitolo 17. Io nel Padre e il Padre in me. Lo dice quando ha attorno a sé soltanto i discepoli, non in un clima così di urto con gli altri come in questa occasione. Allora lo ripeterà più volte. Ecco qui la risposta alla domanda se sei il Messia. Gesù non dice soltanto sì, sono il Messia, chissà cosa avrebbero capito perché avevano una loro idea del Messia. Qui Gesù lascia capire che lui è il Messia, ma in questo modo, come unito al Padre che è amore, come colui che compie le opere del Padre e che manifesta l'essere del Padre. È un Messia diverso da quello che si aspettavano, quello era troppo poco, un Messia che non coinvolgeva il cuore, mentre Gesù è un Messia che coinvolge tutta la vita dell'uomo per trasformarla, per farla diventare amore come la vita di Dio. sono rimasti fermi, chiusi nella loro comprensione, non hanno voluto capire le parole di Gesù, non hanno voluto accettare la sua proposta di esaminare le sue parole alla luce delle sue opere. Rimangono nella loro decisione di uccidere Gesù. Cercavano di prenderlo di nuovo, di arrestarlo. Altre volte è raccontato che hanno cercato di arrestarlo senza riuscirci e gli sfuggì. Perché Gesù sfugge? Perché lui è il pastore che dà la vita per le pecore e la offre da se stesso. Quindi quando vorrà il Padre, lui offrirà la vita, non quando vogliono gli uomini. Sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. Andò in un posto dove Gesù era già stato, era stato là dove c'era Giovanni, ed è al di là del Giordano, quasi esce dalla terra promessa, fa il cammino all'incontrario, come a dire questa terra non è più la terra di Dio. Come a dire, adesso questa gente qui è schiava dei suoi soldi, qui i capi dei cosi, delle loro idee, delle loro ideologie, e tengono schiava la gente, e l'esodo vero è uscire da questa terra qui, che è una terra di schiavitù, per andare al di là del Giordano, la terra dei pagani diventa la terra della libertà. Fa il cammino all'incontrario. E va dove Giovanni battezzava e qui si fermò, rimase lì. Anche questo ritornare al posto dove Giovanni battezzava può avere dei significati che i discepoli di Gesù devono comprendere. Devono ricordarsi quello che Giovanni aveva detto di lui. Ecco l'agnello di Dio. I discepoli probabilmente avevano tentazione, vedendo che i capi non gli credono, vedendo che i capi lo vogliono uccidere, chissà che tentazioni avevano anche i suoi discepoli. Allora Gesù li porta là, dove avevano sentito la voce di Giovanni, del Battista, il quale lo aveva annunciato come l'agnello di Dio. E l'agnello di Dio è colui, è l'immagine abbastanza chiara che dice che viene ucciso, perché l'agnello viene ucciso per essere sacrificato, per essere mangiato. Quindi se Giovanni l'aveva annunciato come l'agnello di Dio, c'era già dentro la profezia della morte di Gesù e della morte violenta. Gesù porta i discepoli in quel posto perché ricordino, perché non si lasciano scandalizzare dal comportamento dei capi del Tempio. Molti andarono da lui, quindi una folla che sta, non solo i suoi dodici, molti andarono da lui, fanno il cammino con lui di uscire da questa terra diventata di nuovo di schiavitù. E dicevano, ecco come la gente è capace di mettere in relazione le cose. Giovanni non ha fatto nessun segno. Giovanni quindi non ha fatto le opere del Padre, le opere di Dio. Ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. Giovanni era la voce che annunciava, e annunciava Gesù come l'agnello di Dio, come l'inviato del Padre. Tutto quello che Giovanni quindi è una accoglienza profonda della missione di Giovanni, della profezia di Giovanni, di quello che Giovanni aveva detto, e la mette nel rapporto con Gesù. Gesù compie le opere, Giovanni ha parlato, e mettendo insieme le due cose capiscono, credettero in lui. I capi no, ma la gente sì. I capi hanno degli interessi da difendere, la gente non ha interessi da difendere, la gente è alla ricerca del pastore per la propria vita. E quindi in quel luogo molti credettero in Lui. Cosa vuol dire credettero in Lui? Aderirono a Lui. A Lui come il consacrato di Dio, il nuovo Tempio, come l'inviato, come colui che dà la parola di Dio e il pane di Dio, la vita di Dio. Ecco, così termina questo breve brano, come altri brani simili erano terminati con la fede di molte persone che accettano Gesù come colui da Dio dopo aver visto le sue opere. Qui è una fede che costa di più, perché questi molti che credettero in Lui hanno visto anche il rifiuto che Lui ha avuto da parte dei capi. E quindi è una fede che diventa sempre più solida, perché è una fede che non è solo aderire a Gesù, ma è già uno staccarsi da un'istituzione che rifiuta Gesù. E quindi è una fede che porta via da una vita precedente per iniziare una vita nuova. Così vediamo che anche la nostra fede, finché è un credere in Gesù, bello, però quando la nostra fede in Gesù diventa un lasciare le abitudini precedenti, lasciare modi di vivere, lasciare compagnie, lasciare qualcosa, allora quella fede diventa più solida, più stabile, più fedele. Così man mano che ci avviciniamo alla morte di Gesù, Lui accompagna quelli che credono in Lui a fare dei passi di fede sempre più decisi, in modo che siano pronti a credere in Lui nel momento cruciale. Nel silenzio che avrete, rileggete 2 o 3 volte il brano, fermatevi ancora con qualche parola, fermatevi a contemplare Gesù, ad amarlo, a dirgli il vostro sì. Nonostante che qui sono i giudei che lo rifiutano, ma nella nostra storia oggi c'è molta altra gente che non si chiamano giudei, che si chiamano magari cristiani, che si chiamano con altri nomi, il mondo, le persone più in vista nel mondo. E noi abbiamo la stessa tentazione che potevano avere i discepoli, di dire ma tutti lo rifiutano, quindi anch'io, come insomma essere un po' nel dubbio. E quindi questa situazione si trovava Gesù, che è descritta da questa pagina, è la situazione in cui ci troviamo noi, e noi possiamo oggi dare la nostra adesione a Gesù con quella forza, con quella carica che dice decisione anche di lasciare un certo tipo di mondo che si oppone a Gesù. Come questi che credettero in Lui al di là del Giordano, mettendo in relazione le sue opere, le opere di Gesù, con le parole di Giovanni. Siamo dato Gesù Cristo. Grazie.